Uomini e profeti con Felice Cimatti.
Buongiorno, ben arrivati Uomini e Profeti, sono le 9:32 minuti e 37 secondi, è sabato 29 maggio. Oggi ci occuperemo di natura, di spiritualità, di animali e della complicata gestione dell'animalità e della natura. Forse proprio la questione di cui oggi vorremmo parlare è proprio questa parola, questa strana parola, gestione. Intanto vi ricordo la redazione di Uomini e Profeti, il programma è a cura di Paola Tagliolini. La redazione è composta da Benedetta Caldarulo, da Elisabetta Parisi e da Cristiana Monzi, che si occupa della parte musicale. Alla console in questo momento c'è Marco Cristilli. La parola, appunto, vi dicevo, gestione. Già l'idea della gestione implica che sia qualcosa che ci riguarda, che quindi la natura rientri in qualche modo nella nostra disponibilità. Qual è lo spunto di questa discussione? Beh, forse periodicamente ve ne sarete accorti, l'avrete letto, il caso, un caso che per altri aspetti è straordinario, abbastanza un caso unico, come ci racconterà fra poco una delle due voci che avremo come nostri ospiti, il caso degli orsi in Trentino. È un po' una regione eccezionale, quando uno può va a vedere, non sono tanti, forse non ce ne sono proprio nel mondo di situazioni in cui possono convivere, apparentemente, o dovrebbero, si spera, che convivano animali delle dimensioni degli orsi, anche diciamo dell'importanza e talvolta anche della pericolosità degli orsi con gli esseri umani, e allo stesso tempo però tutte le conseguenze che questa complicata talvolta convivenza comporta. E sapete, come sempre, quando c'è di mezzo questioni così rilevanti, naturalmente partono i dualismi, tutta dalla parte degli orsi oppure tutta dalla parte degli umani, e quando si arriva alla contrapposizione così brutale non è più possibile ragionare. E mi ricordo soltanto un nome, e anche qui forse ci sarebbe qualcosa da dire. M49 è il nome di uno di questi orsi, o era il nome di uno di questi orsi, che era, scappava sempre, e anche questo è molto, molto naturale, no? Un animale che vuole fare, scappa, non vuole stare in gabbia, e però gli umani cosa fanno? Lo mettono in gabbia. Allora c'è molta roba di cui discutere, molti temi da affrontare, e bisogna essere precisi, ma allo stesso tempo bisogna partire dal punto. La natura è gestibile, veniamo da un anno e mezzo terribile in cui forse ci siamo accorti che la natura non è gestibile, la natura anzi è l'ingestibilità per definizione. E questi orsi che cosa ci dicono? La natura è gestibile? Intanto saluto i due ospiti che abbiamo con noi oggi, una pastora battista e teologa, Lidia Maggi. Buongiorno Maggi.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi, e poi la voce di Alessandro De Guelmi. Buongiorno De Guelmi.
Buongiorno a te, buongiorno ai vostri radioascoltatori.
Veterinario, e che a lungo è una delle voci che abbiamo conosciuto in questa vicenda. Partirei proprio con De Guelmi, perché vediamo tanto, diamo un po' di caratterizzazione. M49, chi è M49?
Ma M49 è un maschio di orso che ha sempre fatto l'orso. Io l'ho seguito sia prima delle catture, l'ho catturato due volte, e l'ho seguito dopo quando era radiocollarato. È un animale di grandi dimensioni, a 2 anni e mezzo pesava già 129 kg, perciò questo vuol dire che dal punto di vista trofico almeno il territorio trentino si presta benissimo alla presenza di questi animali. È un animale con una storia estremamente complessa, estremamente complicata. La sua vita è legata fondamentalmente, credo, al latte, al sapore del latte di sua madre. Io l'ho catturato che aveva 2 anni e mezzo, perciò era più o meno un anno che era allontanato dalla mamma. Aveva fatto delle predazioni ma più che delle predazioni era un animale che uccideva per dimostrare se stesso e agli altri fosse la sua forza. E poi ha avuto la disgrazia, dovuta penso a comportamenti sbagliati a parte dell'uomo, di entrare in circa 50 case di montagna, e in tante altre ha provato a entrarci. Ecco, questo è un comportamento che, dal punto di vista, visto che Trentino è una zona di montagne estremamente abitate, estremamente vissute, questo è un comportamento che non era più accettabile.
È vivo ora M49?
Sì, M49 adesso è vivo, e se possiamo dire vivo, perché stando all'interno di un recinto, credo che un conto è vivere, un conto è sopravvivere come fa M49, un conto poi invece vivere in un ambiente libero. L'orso è l'emblema della nostra biodiversità sulle Alpi è l'emblema della libertà. Sappiamo che gli orsi si muovono per una notte compiono 30-50 km, fanno degli spostamenti in montagna eccezionali. I nostri orsi sono arrivati sul confine della Francia partendo dal Trentino, sono arrivati in Carinzia, in Slovenia, perciò.
Diciamo, questo è normale, un animale si sposta, un orso in particolare si sposta, non stanno fermi, non sono stanziali gli animali.
Assolutamente no, ma poi l'orso è veramente l'animale che si muove di più, ha delle dinamiche estremamente complesse, estremamente interessanti anche da seguire, ha delle dinamiche di popolazione, di comportamenti tra i propri simili, tra maschi, tra femmine, con i piccoli, estremamente veramente interessanti e difficili spesso da capire e da interpretare.
Allora, questo diciamo è uno dei casi, ne parleremo anche di altri casi in questa nostra puntata di Uomini e Profeti. Abbiamo capito già qual è la questione, non è soltanto la questione dell'orso di M49, però tanto ricordiamo, M49 è un codice, un numero, e subito fa rabbrividire l'idea, no, che numeriamo i viventi, per tutta la storia che ha questa numerazione. Lidia Maggi, dicevamo, veniamo da un anno e mezzo in cui ci siamo trovati alle prese con una natura che andava un po' per conto suo, che in questo caso prendeva la forma non di un orso ma di un virus, e ci ha ricordato quanto non controlliamo la natura e però periodicamente vorremmo controllarla. Allora, senza subito entrare in questioni troppo ampie, però un tipo di atteggiamento, fra molte virgolette, spirituale rispetto alla natura. La natura che cos'è? Qualcosa che gestiamo, qualcosa che ci riguarda, qualcosa che ci sovrasta, qualcosa che invece forse dovremmo guardare, potremmo guardare come qualcosa di superiore a noi, di più importante di noi, dicevamo, no? Fra molte virgolette, spirituale. Che cos'è la natura da un punto di vista non direttamente scientifico? Lidia Maggi.
Allora, possiamo iniziare a dire che noi siamo parte della natura, per cui la natura è parte di noi, per usare questo sillogismo, e ci riguarda, per cui ci riguarda, dobbiamo fare i conti, e nello stesso tempo, proprio come parti di noi sono sconosciute, la natura ci rimanda anche all'impossibilità di controllare tutto, di doverla gestire, per cui tutti questi attributi legati alla gestione, al controllo, sono necessari, ma c'è sempre un'eccedenza, che è anche l'eccedenza che reclamiamo per noi, nel non essere totalmente conosciuti. C'è una parte di mistero e una parte di conoscenza, in una tensione mai risolta con cui dobbiamo fare i conti. La natura ci riguarda e nello stesso tempo la natura rimanda anche a quell'alterità irriducibile che è anche l'alterità divina, perché è proprio un orso che entra nel nostro orizzonte incontrollabile, che non rispetta i confini, che ci ricorda il nostro rapporto col divino quando cerchiamo di controllarlo, di confinarlo, di relegarlo in un certo luogo, di dare un nome con cui possiamo controllarlo. Ecco, c'è una forte similitudine tra la natura e il divino, e conseguentemente anche l'umano, che forse va riconsiderata in una riflessione più spirituale.
Che forse, appunto, forse è veramente il tempo, no? Una delle tante lezioni che possiamo apprendere da questo periodo è che già parlare di natura come se fosse un oggetto là fuori e a disposizione degli umani già non va. Beh, torniamo a quest'orso, torniamo a M49. Alessandro De Guelmi, appunto, lei ci ha fatto capire che quest'orso non è un orso qualunque, lei in qualche misura lo conosce, c'è un rapporto fra lei e quest'orso. Entriamo un po' anche, altrimenti parliamo soltanto di astrazioni, M49, l'orso che scappa, l'orso pericoloso, l'orso che entra in casa. Che cos'è un orso? Che tipo di animale è un orso?
Un orso è un animale estremamente individualista, molto più individualista degli uomini. Chiaro, quando parliamo di orsi dobbiamo sempre dire di solito si comporta così, perché appunto si comporta in modo estremamente diverso, un animale si comporta in modo estremamente diverso uno dall'altro, senz'altro perché l'orso vive poi sempre da solo in solitudine, perciò l'esperienza fa delle esperienze e riesce a trasformare queste esperienze sue in comportamenti. Sfortunatamente le esperienze che fa molto spesso sono condizionate dalla presenza dell'uomo, molto spesso legate alla possibilità di alimentarsi direttamente all'uomo o dove l'uomo vive. Ecco, quando poi l'orso collega la possibilità di alimentarsi con la presenza dell'uomo, in questi momenti poi l'orso comincia a diventare prima confidente e poi eventualmente pericoloso. Ecco, direi che l'orso è spiccatamente individualista, perciò non possiamo pensare, adesso noi parliamo di M49 perché ci ha creato dei problemi, ma io vorrei parlare anche di tutti gli altri, probabilmente 99-100 orsi in provincia di Trento, che vivono tranquillamente distanti dall'uomo, nelle montagne, nei boschi, nei posti più ripidi, nei posti meno accessibili all'uomo, che tranquillamente vivono senza creare nessun tipo di problema.
Quindi appunto quello che dicevamo all'inizio, evitare da subito le contrapposizioni, no? O per l'orso o contro l'orso, o gli umani o contro gli umani. E però De Guelmi, perché poi quando entrano in ballo gli animali, in particolare gli animali non umani, sembra impossibile cercare di trovare delle forme di accomodamento? Perché certo, se uno la vede soltanto dal punto di vista degli esseri umani, che immagino che terrore provino a trovarsi un orso, come ci ha detto lei, di 150 kg in casa, è chiaro che poi sei molto spaventato, ed è facile essere ambientalisti quando stai a Roma, in città, a casa, e questo lo vedi soltanto in un documentario. Allo stesso tempo, lei raccontava, questi orsi sono stati reintrodotti in quelle terre perché c'è stato un grande progetto di ripopolamento di queste popolazioni. Allora, è possibile trovare una via non dico soltanto di convivenza, ma di pensiero che eviti le contrapposizioni, oppure secondo lei alla fine un po' perché appunto sono orsi, sono animali complicati, un po' perché è difficile per noi tollerare l'incertezza, l'indeterminatezza, il destino di questi orsi non sembra molto, diciamo così, la prognosi della vita di questi orsi non sembra molto fausta.
Ma innanzitutto c'è da dire che in Trentino l'orso non si è mai estinto, è stato reintrodotto perché avevamo una popolazione ormai esigua di alcuni maschi e come non avrebbe potuto riprodursi. È chiaro che l'orso è un animale, cioè il Trentino è una zona delle Alpi estremamente vissuta nelle nostre, sia dal punto di vista sia per l'alpeggi, per la pastorizia, sia per il turismo. È chiaro che la convivenza con l'orso, con questi grandi carnivori in generale, può essere complessa, può essere complicata. D'altro canto è una grande scommessa, in quanto il Trentino è probabilmente la zona del mondo con un'alta densità abitativa nel quale vive una popolazione ben definita di orsi, perciò potrebbe essere anche un laboratorio a livello internazionale. Quando ci si contrappone in posizioni distanti, ben definite, diventa veramente, sembra quasi impossibile questa convivenza. Io credo quando ci raggiunge un certo equilibrio, cioè cerca di capire anche che l'orso può essere uno strumento per capire come convivere con la natura, in quanto se noi si entra in un bosco con la presenza dell'orso si entra con molta più attenzione, si entra sapendo che c'è qualcosa di più grande, di più potente di noi all'interno di questo bosco, ci fa pensare che anche la natura dobbiamo cercare di non violentarla, di sentirci ospite non solo nel bosco ma nell'ambiente in generale, nel mondo in cui viviamo.
Questo che dice lei è molto, molto interessante. Immagino l'idea che tu entri in un bosco e non è tuo quel bosco, lo sai che ci può stare qualcun altro. C'è un elemento, ragioniamo sull'orso, ma abbiamo capito, oggi stiamo parlando della natura e di quello che la natura significa. L'orso fa paura, ecco, la natura fa paura. Forse dimenticarsi che la natura fa paura potrebbe essere uno dei motivi del nostro sconcerto poi quando la natura ci dà una zampata. Lidia Maggi.
Sì, e forse collocherei questa paura all'interno delle sane paure. La Bibbia lo codifica con il timore, quel sano timore che ti permette una giusta cautela nell'approcciare il mistero. Si è parlato di bosco, foresta, e i termini ci rimandano al forestiero, all'alterità. Ecco, sentire la natura non soltanto come vicina, controllabile, ma anche come foresta, forestiero, forestiera, ti porta nel mistero della cautela, per cui riaccendere uno sguardo non distratto, attento, accurato, ma ti porta anche poi tutta quella ricchezza che nasce proprio dal rapporto con il forestiero, che è portatore di diversità, che è portatore anche di un allargamento di orizzonte, per cui questa sana paura che ti rende cauta che non ti rende soltanto difensiva però, ma che ti rende curiosa, per cui la cura che si esercita in questa attenzione a percorrere un luogo sconosciuto, acutizzando lo sguardo e aprendosi anche alla possibilità di imparare nuove cose, non soltanto sul paesaggio intorno, ma su se stessi, nell'ascoltare il proprio respiro, nell'ascoltare il proprio timore. Ecco, il forestiero, la foresta porta paura, ma porta anche questa ricchezza che soltanto l'altro può portare nella sua vita.
E sicuramente l'orso è un altro radicale. De Guelmi, lei quando incontra questo orso, questi orsi, ha paura?
No, sinceramente io ho mai decine e decine, forse qualche centinaio di incontro con l'orso a varie distanze, e io ti assicuro che dopo 40 anni e più di esperienza veterinaria io non ho mai avuto timore dell'orso, non ho mai avuto paura dell'orso, anche perché la paura dell'orso ci è data dalle cose che abbiamo sentito, che abbiamo letto, e molto spesso sono enfatizzate. Veramente vedere un orso che si muove in natura è una delle cose più tranquille che ci sia, che si muove lentamente, senza far rumore. Quando lo vedi che pascola, l'ho visto in questi ultimi giorni, è come vedere una pecora che pascola nel verde. La paura che ne viene l'orso è una cosa che ci è stata inculcata dai mass media, dalle storie, dalle favole che abbiamo ricevuto. Vedere l'orso che si muove in ambiente è una delle cose più belle, più tranquille che si possano vedere. Perciò veramente auguro a chi lo vede di riuscire a guardarlo, a vederlo con animo sgombro. Mi ha mandato veramente da mezz'ora fa un'immagine di un orso qua a fianco a casa mia con dei bambini che lo stavano guardando tranquillamente. L'animo sgombro dei bambini riesce a vedere l'orso nel modo più pulito, meno pericoloso.
Vederlo come orso naturalmente vuol dire vederlo come orso, quindi non troppo vicino, non troppo lontano. Però c'è un'altra cosa che le devo chiedere, perché no, spesso poi quando la conversazione, quando si parla, quando la radicalizzazione parla, dice, ma l'orso, in particolare questo orso che ha ricevuto questa sigla, ha ucciso altri animali. E allora dicono, no, voi non vi preoccupate per l'orso, ma gli animali che ha ucciso, non so, pecore e altri animali che ha ucciso, è un modo di privilegiare l'orso questo? Oppure, parlando dell'orso, in realtà stiamo parlando anche di una vita che non controlliamo?
Ma sappiamo benissimo che in natura il rapporto predatore e preda è quello che ha regolato da milioni di anni la vita e la natura sulla Terra. M49 ha avuto la fortuna o la sfortuna di trovarsi in una zona molto giovane. Normalmente gli orsi, quando hanno due anni e mezzo, vengono cacciati dai soggetti adulti dominanti e vanno a fare esperienza molto lontano. Questo qua si è trovato in una zona da solo, unico maschio con tre femmine. E consideriamo in fin dei conti come fosse un ragazzo di 15 anni che si trova con tre donne nel periodo degli amori. Ecco, lui ha perso un po' la testa, lui non era fisicamente molto forte, ma psicologicamente non lo era ancora, e lì, per manifestare la sua forza, per capire la sua forza, ha fatto tutta una serie di uccisioni di animali, e ripeto, uccisioni, non predazioni, che molto spesso lui uccideva veramente per il gusto di uccidere, per manifestare la sua forza. Ricordo alcune manze che lui ha ucciso, delle quali si è nutrito esclusivamente dei capezzoli, cioè ricordando forse il sapore del latte della mamma che da circa un anno aveva abbandonato. Ecco, veramente questa è una cosa estremamente interessante, estremamente...
Cioè, più che l'etologia, qui serve la psicanalisi per certi aspetti.
Sì, adesso forse mi sto azzardando troppo. Però
veramente... No, però ci sta dando un'immagine intanto molto, molto realistica di tutta questa vicenda, e insieme a Lidia Maggi ci state un po' facendo vedere questo elemento. Mi sembra particolarmente suggestiva questa immagine di entrare in un bosco e non entrare come uno può entrare a casa propria. Vi chiedo entrambi di ascoltare ora, a proposito appunto del senso di riverenza, del senso di anche di magia, ma anche di preoccupazione che si prova rispetto alla natura, un brano di John Tavener di Tiger, dalla poesia omonima di William Blake, Tigre. Ecco, ricordiamo Blake, l'animalità, la natura, tigre, risplendi come il fuoco nelle foreste della notte, quale mano, occhio immortale poté delineare la tua terribile simmetria. In fondo qui la tigre è anche l'orso di cui stiamo parlando.
Oh,
John Tavener, Tiger, da un verso di William Blake. Lidia Maggi, l'orso, abbiamo capito, parliamo dell'orso, parliamo del Trentino, ma parliamo anche di qualcosa più ampio. L'orso fa paura e fra gli altri motivi ci fa paura perché l'orso ci ricorda che si muore. Ecco, natura vuol dire anche questo, la possibilità, che non è una possibilità, è una necessità del morire. Quindi combattendo l'orso, prendendoselo con l'orso, volendolo mandare via, e l'orso può essere l'orso, ma anche gli altri animali, può essere i lupi, oppure il desiderio assoluto di una sterilizzazione della vita che renda molto improbabile l'idea di morire per un'infezione, ma l'orso può essere anche quelle che vengono chiamate le specie aliene, le specie vegetali che diciamo che non devono vivere nel nostro territorio perché appunto portano scompiglio. C'è dietro questa paura, questo accanimento o anche questa passione, non lo so, comunque in questo momento parliamo dell'accanimento rispetto al mondo naturale, al mondo dell'orso, anche uno strano tentativo, no? Di esorcizzare in modo anche un po' quasi puerile il fatto che poi alla fine c'è appunto quella signora con la falce, c'è la morte. Lidia Maggi.
Che bella questa riflessione che accosta la paura dell'orso alle nostre paure di morire, di qualcosa che non possiamo controllare. E nella scrittura c'è un dibattito che cerca un po' di equilibrare questa pretesa umana di essere superiori agli animali, di essere dominatore della natura. Penso al Coelet che ci ricorda che gli umani e gli animali hanno il medesimo soffio, e il soffio dell'umano non è superiore a quello della bestia, e non è detto che il soffio umano vada in alto, il soffio della bestia vada in basso, ma tutti e due hanno lo stesso soffio e sono destinati a morire. È molto interessante questo rapporto con l'orso e la nostra esorcizzazione della natura. Mi piace molto questo, e mi piace anche questa riflessione un po' psicanalitica fatta da De Guglielmi sul
motivo, sull'orso che chissà che cosa cercava, no? Con quelle.
Sì, perché mi dico se in fondo non è il nostro specchio, se noi capovolgiamo lo sguardo e lo leggiamo dal punto di vista dell'orso, l'adolescente che non riesce a controllare i propri impulsi, è proprio l'umanità, è l'umanità che è invasiva, che non ha rispettato i confini, che si è impadronita di tutto, che si sente nel mondo sempre a casa, per cui come predatore di tutto, senza rispettare l'alterità. Allora mi dico, forse chissà, in quell'M49 c'è a specchio quell'atteggiamento invasivo umano che ha reso invivibile la terra per molte creature che non abbiamo trattato da partner e che adesso ci portano a una terra squilibrata, perché abbiamo pensato che queste creature non avessero il loro scopo, il loro senso nella biodiversità della natura, e noi paghiamo lo scotto anche con un virus che ci contagia e che non riusciamo a controllare.
E che appunto è questa incontrollabilità. De Guelmi, ha provato, immagini di parlare, ancora uno che ci ascolta dice bei discorsi, ve ne state tranquilli, alla radio, qui gli orsi non si vedono. Ha parlato con qualcuno che abbia avuto l'orso in casa, qualcuno che abbia avuto degli animali uccisi dall'orso? Che parole si possono usare? Perché appunto altrimenti se no è un bel parlare di chi però il problema non lo conosce dal vivo.
Mi capita quotidianamente di parlare con persone che hanno avuto incontri con l'orso, che hanno avuto predazioni. Io stesso sono un allevatore di pecore, ho una decina di pecore, e 2 anni fa ho avuto una predazione di una pecora, è stata predata dall'orso, ma questo deve far parte dell'accettazione della natura. E la difficoltà sta proprio qui, in questi termini. Condivido veramente la riflessione filosofica fatta, in quanto veramente l'orso dovrebbe essere quella cosa della natura che ci insegna a rispettare la natura stessa. Non per nulla le popolazioni antiche hanno dato all'orso degli aspetti estremamente importanti legati alla spiritualità, agli aspetti totemici di questo animale. Dovrebbe essere quello che ci aiuta a far sì di perdere quella visione antropocentrica della vita, della natura, della terra, e far sì e capire che l'uomo deve vivere in equilibrio con la natura, con la terra, con i boschi, con le montagne, se vuole continuare a vivere su questa terra. E dobbiamo smettere di violentare il nostro ambiente per i nostri interessi, molto spesso estremamente legati al valore economico della nostra vita.
Questo poi è l'altra faccenda, no? Che teniamo un po' per la parte, diciamo, per la seconda parte di questa nostra conversazione, perché poi naturalmente quell'orso diventa la posta in gioco di questioni che naturalmente molto poco hanno a che fare con lui. Ma ad esempio l'orso sarà una grande attrazione turistica, l'orso, quindi ci saranno persone che vanno in Trentino perché sanno che potrebbero vedere l'orso, ma anche l'orso poi è quello invece che mangia le mele oppure che distrugge gli alveari. Quando poi la faccenda diventa economica, diventa poi per certi aspetti irrisolvibile, naturalmente. E però forse, anche se è triste dover parlare di M49 come se fosse una risorsa, come se fosse una commodity, no? Come si dice nel parlato economico, però c'è anche questo. Mentre la contrapposizione puramente sì-no non coglie il punto. Ecco, da questo punto di vista, l'idea proprio è un orribile punto di vista rispetto a quello che abbiamo tenuto finora, e però c'è anche questo, no? È inutile nasconderselo. Quell'orso è più un problema o più una risorsa per il Trentino? De Guelmi.
Per come sta è gestita in questo momento, dal punto di vista direi politico, sociale, è visto più che altro come un problema. M49 chiaramente è un problema, però vorrei dire che tutti gli altri orsi, gli altri 100 orsi che vivono tranquillamente in Trentino, dovrebbe essere una risorsa importante per il nostro territorio. In quanto, se l'orso riesce a vivere, sopravvivere, vivere bene in una zona bellissima, quale sono le nostre montagne del Trentino, vuol dire che il Trentino è ancora, nonostante la pressione antropica, nonostante il turismo, nonostante le piste di sci, nonostante le strade forestali, nonostante i passi dolomitici e la viabilità su questi passi, è ancora una zona estremamente naturale, nella quale l'uomo può trovare la possibilità di raggiungere un equilibrio tra vivere il territorio e assaporare anche la bellezza della spiritualità, dell'ignoto, di entrare in un bosco, entrare in una montagna, entrare in una valle, sapendo che c'è ancora qualcosa di intatto e qualcosa che ci può fare capire, sentire quanto è bella ancora vivere la natura. Sfortunatamente la maggior parte ormai della gente vive in palazzi, vive in condomini, vive nelle grandi città e ha perso la sensibilità e gli istinti di vivere la natura. Ecco, io credo che l'orso ci possa ancora fare ritrovare dentro di noi la gioia e gli istinti di vivere in mezzo al verde, alla natura e a un ambiente ancora intatto.
Un ambiente appunto intatto, però no, Lidia Maggi, naturalmente sì, è chiaro, per certi aspetti viene quasi spontaneo quando si va in un bosco, se ci si permette di provare la sensazione incredibile di cui ci stava parlando De Guelmi prima, no? Di sentire che non è casa tua, non è roba tua, c'è qualche altra presenza. Le chiedo però, secondo lei, questa sensazione, che in fondo è la sensazione di sentirsi piccoli, limitati, esposti, non padroni, è una sensazione che nel bosco è facile provare per certi aspetti, ma si può provare anche nelle nostre città, anche nelle nostre strade, cioè in luoghi molto meno naturali, oppure è soltanto qualcosa che in certi posti è praticabile?
Beh, lei sta parlando con una donna che è abituata a fare i conti, almeno in gioventù, con i rischi di affrontare la città di notte, insomma, e per cui i predatori non sono soltanto gli orsi, e le donne questo lo imparano con la grammatica della crescita. Anche la città può essere un luogo molto pericoloso se mal gestito, se le diversità non trovano il giusto spazio. Ma detto questo, mi viene da pensare che questo sentirsi fragili, esposti, certo ci fa sentire il bisogno di protezione, ma ci rende anche attenti a una grammatica dell'alterità con l'altro. Cioè, sarebbe importante sentirsi ogni tanto così fragili, esposti, nella relazione con l'altro, e chissà che l'orso non ci insegni soltanto una grammatica con il divino, nel non inquadrarlo in un certo modo e non nominarlo troppo facilmente, non farne un idolo, non doverlo controllare, e anche una grammatica dell'umano, le nostre relazioni quando diamo l'altro per scontato, quando invadiamo gli spazi dell'altro, quando non ne rispettiamo il mistero e lo addomestichiamo troppo in fretta, e lo sguardo diventa uno sguardo distratto sull'altro che c'è molto vicino, oppure di pregiudizio sull'altro che c'è troppo lontano. Per cui dietro l'immagine dell'orso e il rapporto con l'orso c'è il nostro rapporto con la natura, con la nostra vulnerabilità, molto bella la sua riflessione sulla morte, con la nostra morte da esorcizzare, ma c'è anche il rapporto antropologico, le nostre relazioni umane che spesso sono dominate da questa invasione dei confini, questo sconfinare a gamba tesa che diventa colonizzazione dell'altro, e allora l'altro si sente davvero aggredito dalla nostra invasione, sia quando noi siamo predatori, sia quando noi poniamo sull'altro uno sguardo distratto di pregiudizio.
De Guelmi, che cosa vede quell'orso o quegli altri orsi, o quell'orso di cui lei ci parlava poco fa, no? Con quei bambini che lo osservavano? Stiamo sempre a parlare di quello che noi vediamo negli orsi, però sappiamo che forse è tempo di girare un po' l'aspettativa, secondo lei, no? nel modo in cui è possibile un'esperienza di questo tipo, che è per certi aspetti radicalmente impensabile, perché ognuno di noi è soltanto il proprio punto di vista. Ma quando quell'orso, quando M49 guarda lei, guarda noi altri umani, questi strani animali coperti, forse puzzolenti dal suo punto di vista, secondo lei che cosa vede?
Ho cercato molto spesso di mettermi nei panni dell'orso, e chiaramente io ho capito che l'orso non ha paura dell'uomo, non ha la paura che può avere il capriolo, il cervo, che quando vede l'uomo scappa via di corsa col cuore che va in tachicardia. Direi che l'orso è diffidente nei confronti dell'uomo, ha una diffidenza, e noi dobbiamo far sì che nel momento in cui dovessimo per qualche motivo trovarsi vicino a un orso, dobbiamo far sì che questa diffidenza non si trasformi per l'orso in panico e in paura. Perché l'unica cosa, potremmo stare qua a parlare delle giorni interi sul comportamento dell'orso, ma l'unica cosa che l'orso non sopporta è essere colto di sorpresa. Per questo motivo, se una persona, un turista, una persona che frequenta le montagne, i boschi, non vuole assolutamente incontrare l'orso, è sufficiente che faccia un po' di rumore. Questo non vuol dire fare schiamazzi, perché nel bosco ci sono anche altri animali che si spaventano. Basta un colpo di tosse, una parola ogni tanto, un rumore magari coi bastoncini, e l'orso viene avvisato della presenza dell'uomo e se ne va.
Quindi è un animale discreto.
Moltissimo, guardi, io credo che sia uno degli animali meno aggressivi che ci sia. L'orso ha una forza spaventosa, i muscoli che sono d'acciaio, gli artigli che sono come dei pugnali, però non li usa, non ha motivo per usarli nei confronti dell'uomo.
Discrezione, Lidia Maggi, un'altra parola che è difficile non associarla quando entriamo in certi luoghi che sentiamo che sono luoghi carichi di una potenza che eccede la nostra. Ecco, forse l'atteggiamento giusto è quello della discrezione. È un'altra cosa che forse quell'orso ci può insegnare, Lidia Maggi.
Che bella questo accostamento tra discrezione e forza, perché associamo la discrezione alla debolezza. Mi piace molto questa discrezione legata all'orso, perché forse ci potrebbe far riflettere sul fatto che la nostra forza è anche recuperare questa discrezione nelle relazioni, nella natura, nel divino, nei consumi. Insomma, la discrezione dice anche la capacità di sapersi dare un limite, di entrare con passo di danza nella vita, invece che marciando, come come spesso abbiamo fatto.
Fatto questo ritorna con quello che stava dicendo ora, no, De Guelmi, cioè, se tu vai nei boschi marciando, correndo come se fosse una palestra, forse non è l'atteggiamento giusto, forse è un po' questo il punto. Il bosco non è una palestra, no? Non è un luogo dove uno va a fare esercizio fisico, si dimentica che un bosco è un bosco, non è lì fatto perché noi possiamo respirare aria buona e tonificare i nostri muscoli. In fondo alla fine è anche molto semplice deguirmi tutto il discorso che stiamo provando a fare quest'oggi. C'è qualcosa che eccede la nostra potenza, il nostro controllo, la nostra voglia di dare nomi, no? Anche il fatto che gli diamo un nome a questi animali, gli animali non si danno i nomi. In fondo questa discrezione che l'orso mostra nei nostri riguardi, perché è così difficile averla noi nei confronti dei boschi, degli orsi, dei lupi, degli animali in generale, deguirmi?
Perché fondamentalmente i veri predatori siamo noi. Siamo noi che andiamo a usurpare gli spazi tranquilli, di tranquillità, di silenzio, nei quali l'orso vive in montagna. Siamo noi che entriamo da dominatori, siamo noi che entriamo di corsa, in silenzio, per arrivare in cima in fretta, in cima a una montagna, per correre in un bosco in modo veloce, per vedere quanto siamo forti noi uomini. Secondo me la montagna, il bosco, l'ambiente sono da vivere con tranquillità, con lentezza, cercando di capire le esigenze di chi in quell'ambiente lì ha la sua unica casa. Noi ci entriamo per sport, per diletto, per tante cose. L'orso quella è casa sua. Se noi la distruggiamo, lui non ha altre possibilità di vivere.
E poi dice alla fine entra a casa nostra. Allora, chiudiamo su questo elemento, no, dell'invasione della casa. Allora, il mondo, la natura, i boschi, casa nostra, casa sua, è casa dei generali dei viventi, sicuramente non è casa nostra, non è roba nostra. Ecco, chiudiamo su questa considerazione. Quindi la stessa parola, Lidia Maggi, che sentiamo tante volte ripetere, c'è l'invasione degli orsi, no? Pensiamo al romanzo, al racconto di Buzzati, ma c'è l'invasione anche che arriva dall'altra parte del Mediterraneo, c'è l'invasione del virus. Siamo sempre preoccupati che qualcuno voglia invaderci, e diceva poco fa De Guelmi, siamo noi i grandi invasori. Allora, dietro questa parola in realtà c'è qualcos'altro, c'è forse anche la sensazione che siamo diventati troppo invadenti, forse appunto torniamo a quella descrizione di prima, Lidia Maggi.
Sì, c'è bisogno di rieducarci alla descrizione dell'orso, e c'è bisogno di ascoltare l'orso anche attraverso la sua sofferenza nel sentirsi invaso, e forse mettersi un pochino di più nei panni dell'altro. Per imparare a darsi dei limiti, a sentirci ospiti in questa terra, non soltanto a casa. È importante sentirsi a casa, sentirsi sicuri, ma è altrettanto importante sentirsi ospiti, non avere subito l'esigenza di arredare questa casa, ma rispettarne l'architettura di chi ti ospita. E forse potremmo scoprire che l'architetto che ha redatto questa casa comune è molto più sapiente di noi che ci improvvisiamo architetti del mondo.
Non è casa nostra. De Guelmi, un'ultima battuta velocissima, intanto M49 è in gabbia, è in prigione.
Sì, intanto M49 è in prigione, sta pagando lo scotto delle sue bravate, tra virgolette, che credo siano state causate da comportamenti errati da parte dell'uomo.
Io vi ringrazio molto Alessandro De Guelmi, veterinario, grazie per la sua voce, per il suo racconto, grazie Alessandro. Lidia Maggi, grazie per essere stata con noi. Pastora Battista, teologa, sono le 10:13 minuti, 36 secondi, finisce qui questa puntata dedicata all'orso, ma avete capito, abbiamo parlato di tante altre cose. Vi ricordo che domani, domenica 30 maggio, quinta e ultima puntata del ciclo Ricordati di rinascere, con il filosofo e psicoanalista Romano Madera. Potete riascoltare le nostre proposte sul sito uominiprofeti.rai.it, uominiprofeti.rai.it. Saluto anche Luca De Ioris, che è stata la console in quest'ultima parte di questa mattinata di Uomini e Profeti. Con noi ci risentiamo sabato prossimo.